Io vi chiedo, pensate alla scena, se doveste essere dei registi, dove si mette Gesù? Gesù è seduto e la donna, stando dietro, bagna i piedi. È una contorsionista del circo, come fa a mettere da dietro?
È andata sotto il tavolo.
Perché stando dietro? Questa è una delle cose. Perché mangiavano con i catti. Ma c'è un'altra sottolineatura, attenzione, che Luca vuole dare. Chi è che sta dietro un maestro? Questa è una donna che non sta tanto dietro fisicamente, ma si sta mettendo come discepola nei confronti di Gesù, mentre il fariseo, l'uomo integerrimo, non è dietro, è davanti a lui, che lo controlla, lo guarda. È una donna che sa stare dietro e stando da discepola, è un'immagine bellissima che Luca offre, eh? Una donna che stando dietro Gesù, e non, ripeto, non vuol dire star solo dietro fisicamente, ma significa star da discepola, ha il coraggio di buttare tutto ciò che ha e di dedicare tutto ciò che è a questo maestro, bagnando i piedi, piangendo, bagnandoli di lacrime, li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospergeva di fumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è quel genere di donna che lo tocca. È una peccatrice. È importante, eh? Avete visto qual è il modo del fariseo uomo di mettersi? Luca giocherà moltissimo su questo. Ogni volta che Luca prova a presentare un uomo, presenta anche una donna. Ha presentato la vedova di Nain, prima ha presentato il centurione. Presenta sempre questo binomio. Luca è stato imbevuto dello spirito paolino, ricordiamocelo, eh? E Paolo nei Galati dirà: non c'è né più giudeo né greco né schiavo né libero né uomo né donna. Chi vuole può essere discepolo. Ricordate, non c'era un termine ebraico per dire la discepola, non esisteva. Discepoli potevano essere solo gli uomini. Eppure questa donna, come tutte le altre, capitolo 8, che lo seguono e lo servono, sono veramente delle discepole che ascoltano la sua parola. Gesù dirà a lui la parabola più breve che ha inventato. Un uomo aveva due creditori, uno gli doveva 50, uno 500. Siccome nessuno dei due aveva da rendergli, condona tutti e due. Chi sarà più felice? Simone?
Quello che aveva
500. Bravo! Fregato! Gesù dice: tu quanto dovevi? Quanto senti di dovere? Io 50, signore. Ecco. Questo è l'imbroglio che fa, l'imbroglio buono, ma non perché Gesù vuole prendere in trappola il fariseo, perché lo vuole incentivare alla conversione, alla comprensione. Questa è una delle grandi cose. Anche quando parlerà a farisei e scribi, quasi accusandoli, non è un'accusa definitiva, è un prenderli, come dire, un po' provocarli per chiamarli alla conversione, per volerli convertire, desiderare questo. E anche a questa donna viene detto questo. Cioè, vedi lei che cosa ha fatto? Ecco, perché ha fatto tutto questo? Perché ha scoperto che, avendo sbagliato, è stata molto perdonata e molto amata. E voi pensate, viene messa questa donna come modello di discepolato da Luca, una donna, e non Giovanna, la moglie di Cusa, una ricca di alto rango, una peccatrice. Famosa peccatrice.
Andiamo, voi interrompetemi, a seconda ora si interrompe.
Emorroissa è figlia di Gairo. Altre due donne, è vero, questa passiva, questa molto attiva, ricordate? E lei a buttarsi su Gesù. Pensate a tutto ciò che vuol dire l'impurità di una emorroissa, cioè di una che perde sangue per 18 anni. Stessi anni della figlia di Gairo, perde moltissimo sangue, quindi è un'impura per eccellenza. è diventata ormai cronicamente impura, non c'è più niente da fare, tocca a Gesù e Gesù si accorge di questo tocco e vuole conoscere questa donna. Sembra all'inizio, arrivo subito, sembra all'inizio che sta per accusare la donna, no? Ditemi chi mi ha toccato, così la posso sgridare. Questo sembra il primo, ma noi ormai ci siamo abituati a quel brano, ma sembra il primo, invece no, è proprio l'esatto contrario, è proprio una fede che ha il coraggio quasi di rendere impuro il maestro, ma perché c'è la fede? Vai,
Ito. Assieme alla peccatrice, io ci metterei anche l'adultera, perché sebbene sia nel Vangelo di Giovanni, sappiamo ormai che di Luca, quindi...
È vero, hai ragione.
Tutto sommato...
È vero, è vero. E l'ho lasciata come spigolatura degli altri Vangeli. È vero, Tottino dice una cosa, molti... Siccome ci sono... Non è solo un'idea dei teologi o degli esegeti che la peccatrice, cioè l'adultera, scusate, sia non sia del Vangelo di Giovanni, è perché molti dei manoscritti antichi non la presentano nel capitolo ottavo di Giovanni. Non so se mi spiego. L'adultera, il racconto dell'adultera è nel capitolo ottavo. Molti manoscritti antichi non la mettono. Quindi alcuni pensano sia stata un'aggiunta, poi ormai codificata e trattenuta lì, ma la tipologia anche del racconto è vero, è più lucana che giovannea, la tipologia, l'ho messa dopo, ma ha ragione, la teniamo, e anche lì è un Gesù che si preoccupa davanti a uomini, come con la peccatrice, di giustificare questa donna e di offrirle una nuova possibilità. Emoloise figlia di Giairo, vado un po' avanti, mentre nel cammino verso Gerusalemme queste ci vogliono, due donne, ricordiamo, due sorelle, e Marta sembra la padrona di casa, perché lui dice va a casa di lei, non c'è un uomo dietro, sono sorelle di Lazzaro per il Vangelo di Giovanni, qua di Lazzaro nel Vangelo di Luca non si parla, si dice andò a casa di lei, di Marta, e voi pensate, lei è, come dire, il referente principale, e con due tipologie di donne, come?
Si sente anche da...
Sì, sì, esatto, dal modo di dire, maestro, dille tu, svegliati un po', no? Non lasciarla senza far niente, e direi due tipologie di donne non contrapposte, ma due tipologie di donne complementari, questo vi ricorderete nelle catechesi di Padre Mauro dell'anno di Luca, l'ho sentita più volte quella catechesi, dove spiegava appunto questa completezza del cristiano di essere Marta e Maria, non essere o Marta o Maria, ma di avere appunto questo servizio pronto di Marta e questo ascolto della parola, due caratteristiche che si innervano, ma noi questo l'abbiamo già visto, l'abbiamo visto qui, scusate se torno un attimo indietro, queste donne seguono Gesù, già il verbo seguire è tipico del discepolato, lo seguono, lo ascoltano e lo servono. Marta e Maria sono, come dire, un po' l'apice di questo cammino, sono la tipologia del credente che sa ascoltare e sa servire, sa impegnarsi e sa fermarsi. Marta e Maria nel cammino... La donna curva e inferma da 18 anni, ricordate che Gesù incontra e che guarisce, e anche in questo caso una guarigione fatta da Gesù nei confronti di una donna che era totalmente esclusa, ma che Gesù prende per mano e guarisce, ancora una volta. La donna, qua siamo alle parabole, io se fossi stato Gesù, meno male che non lo sono stato, avrei fatto parabole più belle, un po' più intellettuali, da teologo, ci mancherebbe. Gesù invece Gesù che sceglie la vita concreta per parlare del regno di Dio. Com'è il regno di Dio? È come una donna che impasta e che mette il lievito nella pasta. Come una... Ma guardate, questo, non dimenticate ciò che abbiamo fatto prima, adesso non dimenticate il contesto, l'ora che abbiamo sprecato prima, un rabbino avrebbe utilizzato immagini femminili per parlare del regno di Dio? Avrebbe parlato di immagini che sporcano le mani? E capitolo 15, le parabole della misericordia, c'è prima un uomo pastore che perde la pecora, poi c'è una donna che perde la moneta e un padre con due figli, capitolo costruito straordinariamente, a sandwich con una donna al centro, e una donna che perde una moneta e che convoca le vicine di casa per festeggiare. E questo regno di Dio è felice come questa donna che festeggia con le vicine di casa. E poi l'ultimo, nel viaggio verso Gerusalemme, nelle parabole, la vedova importuna, ricordate, il giudice impietoso e ingiusto, con questa vedova importuna che continua a chiedere, immagine, ricordate, della preghiera, ne ho ripetuto più volte, come si chiede, chiedete continuamente. A Gerusalemme invece la prima è la moglie di quei sette fratelli, chiesta, domanda dei Sadducei, dove si toglierà completamente, appunto ciò che dicevamo prima, il rapporto donna-matrimonio. E dopo di chi sarà moglie? Cioè, quale sarà, di chi sarà moglie? La domanda non è così ingenua, non è una domanda di casistica. Cioè, che cognome avrà? Quale sarà la sua identità dopo? E la mentalità dei Sadducei è: una donna è tale se è sposata con qualcuno. E allora di chi di questi sette fratelli è sposa? E quindi a chi si potrà rapportare? Gesù dice: no, non ci saranno né mogli né mariti, ognuno varrà per ciò che è. E non sarà solo nel regno, già, sì, non solo nel regno, già ora, è un regno che c'è già. Ricordate che Gesù ha continuato a dire: il regno è già qui. Quindi se tu vuoi spostare totalmente verso il domani, inizia a viverlo oggi. Se una donna non vale oggi, certo che per te non varrà neanche domani. Se vale solo per il rapporto che ha con suo marito ed ha una dignità solo perché è sposata, anche domani ragionerai così. Inizia a ragionare oggi che questa donna ha una dignità oggi. E allora anche domani sarà così. È molto profondo il discorso di Gesù. Non sposta tutto verso il domani. Immediatamente la vedova che mette quel denaro nel tempio e il valore che Gesù darà, questo sottolineo e basta, ma per voi che avete ormai il Vangelino, se avete voglia guardatelo, siamo praticamente prima di Gerusalemme, prima della morte, siamo nel tempio, ma prima della morte Gesù ha appena avuto un'invettiva contro scribi e farisei, dicendo che sono coloro che svuotano la casa delle vedove, cioè coloro che utilizzano la loro scienza, la loro capacità, la loro religiosità per opprimere i più deboli. E immediatamente Luca ci presenta l'immagine di questa donna. Qual è la donna che offre, che fa l'offerta maggiore? È colei che dà tutta la sua vita. Ricordate che dice olon ton bion, cioè butta tutta la propria vita, non è un qualcosa, tutta la propria vita, olon ton bion. La giovane serva che riconosce Pietro, un'altra donna che ricordiamo sempre, forse in questi giorni qualcuno di voi l'ha anche interpretata nella passione, ma una donna che comunque, guardate, anche in questo non è una donna negativa, non ha un ruolo negativo, ha un ruolo molto positivo, perché sta richiamando Pietro a riconoscere il Cristo. Come avete visto, non c'è nessuna donna negativa nel Vangelo di Luca. L'unica potrebbe essere Erodiade, ma perché sappiamo che cosa fa dal Vangelo di Matteo. Ma se conoscessimo solo il Vangelo di Luca, non abbiamo nessuna figura negativa.
Non l'avevo mai immaginato sotto questo aspetto, questa giovane.
Offre questa posizione come tentatrice,
come per te,
forse anche come per te, ma che cosa fa con Pietro? Anche gli altri gli offrono la possibilità di non rinnegare
Gesù. Questa è l'interpretazione, mentre lo spirito
davanti, sì, fare quello
sì,
che
bella,
è. Ricordate che il Vangelo di Luca dirà: Pietro incrocia lo sguardo di Gesù. L'unico che dice questo, però, dopo incrocia lo sguardo di Gesù ed esce piangendo.
Questo è stato lo strumento, secondo me, delle parole profetiche di Gesù.
Non so, magari sbaglio io, però. Donne sulla via del Calvario, ricordate quelle donne che piangono, e Gesù che le nuove figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma guardate la vostra vita, eccetera. E di fronte alla morte, e qua siamo all'evento culmine, e questo è inusuale assolutamente, le donne che avevano seguito Gesù dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Tutti se ne vanno, ricordate? Sono andati via tutti, i discepoli sono andati via, i dodici, le donne rimangono. Versetto 55, capitolo 23, le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù.
Giuseppe d'Arimatea.
Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Logicamente, perché sono le donne a dover pulire il corpo? Perché toccare un morto era causa di impurità. E allora erano le donne che dovevano fare questo, non potevano più fare. Però questo ce lo dobbiamo ricordare, sono loro a dover toccare il corpo, ma non lo toccheranno. Attenzione a questo particolare, eh. Non hanno il modo di toccare il corpo impuro, perché Gesù trasforma tutto questo, modifica tutto questo. L'impurità non c'è un'impurità rituale, non esiste più. Risurrezione, il primo giorno della settimana, al mattino presto, e se si recarono, questo è il Vangelo della notte che abbiamo sentito, il primo giorno della settimana al mattino presto esse si recarono al sepolcro portando così gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate tra i morti, scusate, colui che è vivo? Non è qui il risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga al terzo giorno. Anche in questo Gesù poteva annunciare agli uomini, ai due discepoli che corrono subito dopo. I discepoli avevano autorità, no, proprio alle donne. Esatto, ma questo è importante, sono loro che devono annunciare. Anche in questo è molto importante. All'inizio del Vangelo Luca ha presentato gli angeli come annunciatori della nascita di Gesù, ricordate?
Sì.
L'angelo a Zaccaria, l'angelo a Maria, gli angeli ai pastori. Sono gli angeli che annunciano questi esseri. La resurrezione viene annunciata dalle donne. Ha pensato bene, come dire, il mistero di Dio e Luca di presentare tutto questo. Il ruolo della donna diventa sempre più fondamentale, importante almeno. Ed esse ricordarono delle sue parole e tornate al sepolcro annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Ancora una volta Luca si preoccupa di dire chi sono: Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Vedete quante donne nel Vangelo di Giovanni. Qualcuno di voi sta già pensando: e come mai solo Maria Maddalena incontra Gesù? Dove sta la verità? Domanda. Non l'avete posta voi, vero, questa domanda? No, allora non dico la risposta. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, ma si sono recati al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri, guardate come Luca pone in contrapposizione le donne che annunciano e gli uomini invece che sono andati alla tomba e non avendo trovato non lo hanno visto. Ancora una volta queste due realtà. Altre donne evangeliche, così andiamo: la samaritana, donna fondamentale, ricordate, tutte le consuetudini vengono evidentemente rotte con la samaritana, spezzate con la samaritana. Il maestro che parla da solo in un posto apartato almeno in un orario sconveniente, con una donna sola, addirittura una donna che è samaritana, concubina, con un marito che non è il suo, tutto un... L'adultera, come ci ricordava prima Totino. Altra donna forse importante, la moglie di Pilato. per il Vangelo di Matteo, ricordate che manda a dire al marito: lascialo stare questo, perché ho sognato, ed è meglio lasciarlo stare. Non verrà ascoltata, ma un'altra figura importante di donna. E poi, appunto, come dicevo, Maria di Magdala al giardino in Giovanni. Dobbiamo andare un po' velocemente negli Atti degli Apostoli. Perdonate, prendo sempre troppo nelle precedenti. Allora, gli undici all'inizio sono sul piano superiore, una volta che Gesù ascende al cielo, con alcune donne e Maria, la madre di Gesù, e i suoi fratelli, i fratelli di lui. Capitolo successivo, si aggiungevano tutti coloro che erano salvati. Non si parla solo di uomini, sarà specifico dopo. Tutti coloro che sono salvati sono coloro che abbracciano, che si fanno battezzare praticamente. Quest'altra, ricordate questi due, devono, si è appena presentato quello, il capitolo quinto, si è appena presentato qual è la caratteristica della prima comunità cristiana, è quella di mettere i soldi insieme, vendere tutto e darlo ai, alla fine del capitolo quarto, è questo, cioè, quinto atti, atti 4 finale. Atti 5 si presenta subito una coppia che non fa ciò che veniva detto nella, nel programma narrativo della comunità. Una moltitudine di uomini e di donne che si che entrano appunto nella cerchia dei discepoli. Poi c'è questo episodio, l'episodio dei sette, dei
diaconi,
quelli che poi diverranno diaconi, esatto. Ci sono delle vedove trascurate, perché quelli di lingua greca e quelli di lingua ebraica si litigano un po', ecco, bisticciano, sì, esattamente, litigano, e ci sono queste vedove che sono trascurate e a cui bisogna dare un po' di attenzione. Un'altra donna molto importante, Tabitha, che significa gazzella, ricorderete, che viene risuscitata da Pietro a Giaffa, ed è una donna, si scrive, che ha fatto molto del bene, faceva del bene a tutti coloro che incontrava. E Pietro viene portato a casa di Tabitha, la prende per mano in questa scena un po' che sembra ripercorrere la resurrezione della suocera di Pietro, fatta da Gesù, la prende per mano, la resuscita, e lei è felice nuovamente di essere a disposizione della Chiesa e dei discepoli. Ci sono altre donne, la madre di Giovanni chiamato Marco e la serva Rode, è simpatica questa scena al capitolo 12, perché Pietro, che era stato condannato e messo in carcere, si libera, ricorderete, e torna a Gerusalemme a bussare a casa di Marco. La serva chiede chi è, Pietro dice sono io, torna dentro e dice ho sentito la voce di Pietro, oh, sei ubriaca, le dicono, no, non può essere Pietro, e invece è proprio Pietro. Ma ancora due donne in missione, personaggio molto importante, Lidia. Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa, e ci costrinse ad accettare. Anche questo è interessante per vedere qual è la capacità personale di Lidia di poter invitare, di tenere una comunità a casa propria, di decidere autonomamente di ciò che vuole fare. Capitolo 17, ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti, fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, questo è dopo il famoso discorso all'Areopago, e una donna di nome Damaris e altre con loro. Ci sono un bel po' di donne, come vedete. Qua arriviamo alla coppia famosa, la più famosa, Priscilla e Aquila. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria in compagnia di Priscilla e Aquila. Apollo, questa è una cosa su cui mi fermo solo un secondo almeno. Apollo cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. Cioè una coppia, ma questo l'ho già detto l'altra volta, una coppia di sposati che, l'altra volta forse vi ho detto Timoteo, perché ho sbagliato mi pare, ho ricordato di aver sbagliato, mentre Apollo, cioè Priscilla e Aquila, coppia di sposi che prendono Apollo e lo istruiscono nella via della fede. lo aiutano nella via della fede, e Apollo sarà uno dei più grandi predicatori dopo Paolo, sarà uno dei grandi nella comunità di Corinto, ricordate, io sono di Cefa, io sono di Pietro, io sono di Cristo, io sono di Apollo, proprio perché è una... Ripartiti il giorno seguente, capitolo 21, giungiamo a Cesarea, entrati nella casa di Filippo l'Evangelista, che era uno di sette, stavamo presso di lui. Egli aveva quattro figlie nubili che avevano il dono della profezia. Termino con questo, e poi le donne della lettera ai Romani, quindi tra le comunità pauline c'erano molte donne che partecipavano e collaboravano, tra queste Febe, Priscilla, Maria, non la madre di Gesù, logicamente, nella ringrazia Paolo, Giunia, Trifene e Trifosa, Perside, la madre di Rufo, interessante questo, alcuni, che non sia la moglie di Simone di Cirene, perché Simone di Cirene viene detto padre di Alessandro il Rufo, perché dire padre di chi? In genere si dice figlio di chi, non si dice di chi è padre una persona, probabilmente perché questi personaggi erano appunto della prima comunità, personaggi di spicco che si vantavano, se volete anche positivamente, che il loro padre aveva aiutato, e la madre è una della comunità di Roma, perciò sono personaggi importanti, ecco perché si dice Simone di Cirene padre di, perché padre di? Padre non si dice mai di nessuno, si dice figlio di. E qua appunto la madre di Rufo, e poi quest'ultima Giulia è la sorella di Nereo. Se avete voglia leggete il capitolo 16 della lettera ai Romani, è solo un insieme di saluti, ma si può vedere qual è il polso della comunità, e la comunità non era governata solo da uomini, non era costituita solo da uomini, tanto che tra tutti i nomi che ci sono guardate quanti uomini di donne, e non ci sono solo i nomi, di ognuno di loro, almeno di alcune di loro, si dice che cosa hanno fatto per Paolo, cioè che hanno avuto un ruolo attivo nella vita della comunità, e ancora di più nella vita di Paolo, perché dice mi hanno difeso. Va bene, ho fatto un po' la parte da leone, prometto che non lo farò più, avevo paura delle vostre domande. Grazie, ci vediamo tra due mercoledì, ricordate ancora